Mentre noi adoriamo e lodiamo, spesso io ho delle immagini che lo Spirito Santo mi fa vedere. E ultimamente mi dice di dirle, perché questo profeticamente fa accadere qualcosa nei cuori delle persone. Quando Eliseo e Geazi si trovarono ad affrontare una battaglia, Eliseo aveva chiaro quali erano i carri che erano con loro, ma Geazi no, e si preoccupò della battaglia. Ecco che quando Eliseo ha dichiarato che i suoi occhi fossero aperti, Geazi ha potuto vedere i carri che erano con loro e si tranquillizzò. Ecco perché è importante che quando noi riceviamo qualcosa nello Spirito lo possiamo dichiarare, perché altri possono aprire gli occhi e vedere quello che tu stavi vedendo nello Spirito. Puoi dire amen? Ogni volta che noi diciamo amen, noi stiamo confermando quello che Dio ci dice perché possa diventare nostro. La scrittura termina con una promessa: ecco, il Signore viene presto. E la Bibbia conclude quel versetto dicendo: sì, amen, vieni presto. È come se il popolo dovesse confermare con la sua parola di fede la promessa che è stata appena dichiarata. È come se io dico: Dio è colui che mi guarisce. Tre persone che hanno detto amen prendono quella promessa, ma gli altri no. È come se dico: Dio è la mia forza. Qualche persona in più recupera quella promessa e la fa propria, ma gli altri no. Oh, perché? Pastore, perché è già successo e non è successo niente nella mia vita. Non importa. Non importa, perché se guardi quello che c'era dietro, ti giri e rimani fermo come una statua di sale. Ma quando sei proteso in avanti, la volta dopo che dici amen, la volta buona, che hai messo tutta la tua fede e ottieni la promessa per cui tu hai detto amen. Amen? Amen. E nello spirito, quando vedo la sala, capisco anche l'aspettativa che hanno le persone. Sapete? Tutti gli uomini dello staff dei giovani, potete venire qui subito, immediatamente, e mettervi attorno a me. Però in maniera veloce. Scusate se bevo, ma oggi ho saltato più del solito. Devo dire che ho dato proprio dispendio alle mie energie. Quando faccio così, comincio a respirare forte, perché sono grosso e quindi mi affatico. E la mia gola poi comincia a solleticarsi. Quindi bevo per non tossire. No, attorno a me. E Gesù, dice la Bibbia, che camminava con i suoi discepoli che erano attorno a lui, quindi camminiamo, facciamo come se stiamo camminando. E Gesù girati, perché se camminava così, quello era un po' strano. Camminava con i suoi discepoli e la Bibbia dice che a volte si accalcavano attorno a una folla. Si accalcavano attorno a una folla, no? E le persone non potevano avvicinarlo, talmente c'era pressione della folla. E anche davanti, sì? E però la Bibbia dice che ci fu una donna, dite con me, una donna. Una donna che disse: a me non mi interessa quello che succede, io non lo posso toccare secondo la legge, perché sono malata e non la posso toccare. Ora, Aleandra, cercherai tu di prendere in qualche modo il lembo della mia giacca? E quella donna non si è sentita inibita dal fatto che c'erano persone che non lo potevano toccare, ma lei cercò in tutti i modi di toccare, di afferrarlo, e l'afferrò. Grazie. Sapete cosa successe quando lo afferrò? Successe che la potenza che c'era in Gesù uscì da lui. Dite con me: uscì da lui. Sapete dove voleva stare quella donna? Il più vicino possibile a Gesù. Dì con me: più vicino possibile. Talmente vicino che voleva andare a toccarlo, perché sapeva che se solo lo avesse toccato, lei aveva dichiarato: io sarò guarita. Sì? Amen? Gesù, la Bibbia lo descrive come la parola. Questa mattina tu hai la possibilità di ascoltare la parola, ma i primi posti vicino alla parola sono vuoti. Allora io mi chiedo, hai realmente bisogno di una parola tu questa mattina? Perché se io avessi una parola che sto cercando, un bisogno, io mi siederei in prima fila, perché non devo perdermi nulla, perché quella parola deve toccare il mio cuore. Oh, ma forse ti vergogni, perché chissà che pensano le persone se ti siedi in prima fila. Penseranno che tu sei orgoglioso, che tu vuoi prendere il posto di quelli che non ci sono. Ma no, altri penseranno che tu sei abitudinario. O tu stesso dirai, ma Dio non mi può parlare dalla quarta fila, non mi può parlare dalla quinta fila. Ma non stiamo parlando di file, stiamo parlando che quella donna aveva un urgente bisogno, un bisogno, e voleva avere un contatto diretto con la parola, e non si sarebbe accontentata della seconda fila, non si sarebbe accontentata della terza fila, lei voleva stare in prima fila, perché la parola avrebbe toccato il suo cuore, perché la parola sarebbe uscita con potenza, perché il suo bisogno sarebbe stato soddisfatto. E lei se entrava qui dentro e diceva, la prima fila è libera, mi metto io. Amen. Quindi quando vieni in chiesa, vieni per ricevere. Tocca la persona che è accanto e dici, io vengo per ricevere. Quante persone siete qui per la prima volta? Cioè siete qui in una riunione pazza? Di questo tipo per la prima volta? Se sei qui per la prima volta ti chiedo un attimo di alzare la tua mano, perché abbiamo un dono per te. È un iPhone 7. Quante persone... È un iPhone 7 te. Se ci sono però persone qui per la prima volta, ti vogliamo dare un caldo benvenuto. Non so se ce ne sono. Riconosco che c'è una persona nuova in ultima fila. Ti vogliamo dare un benvenuto. Dio ti benedica se è la prima volta che vieni nel nostro mezzo. Vogliamo fargli un benvenuto. Sentitevi a casa quando venite per la prima volta, perché questa è casa vostra. Quindi trattatela come se fosse casa vostra, ovviamente. Quindi dicevo, noi veniamo anche per ricevere un messaggio, di come ricevere un messaggio, la parola che possa trasformare i nostri cuori. E sapete, quanti sanno lavorare la pasta per fare una torta o per fare la pasta in casa? Sì? Vi fareste piacere di essere quel panetto sotto le vostre mani che venite modellati, schiacciati? Se quel panetto potesse parlare, sì? E quando mettete le mani sentite, ah! Provate a buttare dentro una pentola di acqua bollente un'aragosta viva. Tutti che si scandalizzano, però tutti al ristorante a mangiare. Ecco, l'aragosta quando entra nella pentola bollente comincia a... Ecco, se la pasta che noi modelliamo potesse parlare, cosa direbbe? Poi la stiri, fai... poi gli passi il mattarello, no? Ogni passata senti, e tu dici, no, non la faccio più la torta, va. Ora pensate, la Bibbia ci definisce che noi siamo una pasta d'argilla nelle mani del vasaio. Sì? E ogni volta che noi ci siamo trasformati, noi gridiamo, che magari a Dio a volte gli passa la voglia, perché dice no, io volevo fare un bel vaso, guarda come sta male questo, è entrato in depressione, sta gridando, ma io ti voglio trasformare in una cosa più bella, vedrai alla fine il lavoro bello che devo fare. Ma tutto questo tu non lo puoi cogliere, e io non lo posso cogliere se non c'è la parola di Dio che me lo conferma. Io non ti sto raccontando una storia. Collodi raccontava le storie, si ispirava alla Bibbia, ma non lo diranno mai. Ma quando la parola di Dio ti fa vedere che tu sei come argilla nelle mani del vasaio, devi considerare che l'argilla prima deve essere modellata. Di come è modellata. E il processo di modellamento non è mai senza dolore. per l'argilla, ovviamente. Poi addirittura per fare un vaso, ma sto uscendo proprio fuori dal mio messaggio, il vaso viene messo nel forno a una temperatura di... c'è qualche ceramista qui? No, 600 gradi secondo me si cuoce la pizza più, molto di più.
La pizza 250.
250. Secondo me, ora tutti su Wikipedia, ceramica, così glielo dico, io sono il più forte. Secondo me intorno ai 3000 gradi, una cosa del genere. Fa molto calore. Tanto, tanto, tanto calore. Caldo, dico me caldo. Asfissiante. E spesso in questo processo di cottura alcuni vasi si rompono perché non riescono a tenere questa temperatura. Ma quello è un processo naturale. Quello che avviene a noi è un processo soprannaturale. E c'è lo Spirito Santo che ci guida, che ci fortifica, che ci sostiene. Perché naturalmente non potremmo essere modellati da Dio senza perire, ma con lo Spirito Santo noi possiamo essere modellati, perché colui che ha iniziato un'opera buona in noi sarà fedele da portarla a compimento. Ed ecco che il messaggio che arriverà nella tua vita questa mattina può essere doloroso, può essere che ti comincerà a modellare come la pasta e tu dirai ehi, sto scomodo qua, ai. Matteo 6:9, abbiamo iniziato questa serie e io ho fede che riusciamo a terminarla. I discepoli gli dissero: Gesù, insegnaci a pregare. E Gesù gli dice, voi quando pregate avete una metodologia, avete un modo, avete uno schema, ecco io vi do un altro schema. Dite com'è schema. Io vi do un altro modello, io vi do un altro principio, vi do un modello fatto da principi. E quando voi seguirete questi principi, la vostra preghiera sarà ascoltata. E dice, Padre nostro, che sei nei cieli, tenetemi compagnia questa mattina, così so che non sono da solo. Sia
onorato,
santificato, sia onorato, sia onorato, santificato. Questa settimana tu hai avuto la possibilità di scoprire questo verso. Di come sia onorato. Ha avuto la possibilità di onorare tuo marito, tua moglie, di onorare il tuo datore di lavoro, di onorare il tuo responsabile, di onorare il pastore, di onorare il sindaco di questa città, di onorare le autorità di questa città. Tu hai avuto la possibilità. E se mettessi in pratica ogni giorno questo principio, tu vedrai le cataratte dei cieli aprirsi sopra di te. Perché Dio contraccambia l'onore, abbiamo detto, con favori divini, con la sua grazia immeritata, e ti apre le porte.
Amen.
Parleremo più avanti di venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, così come in cielo sia fatta sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa mattina noi parliamo di rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quel come noi vuol dire nello stesso modo in cui. Dite con me, nello stesso modo in cui. Cioè, Signore, rimetti a noi i nostri debiti nello stesso modo in cui noi li rimettiamo ai nostri debitori. E lo ridico a scanso di equivoci. Rimetti a noi i nostri debiti nello stesso modo in cui noi o con cui noi li rimettiamo a chi ha un debito verso di noi. Culto è finito, possiamo andare tutti quanti a casa. Ma voglio che questa tesi possa essere sostenuta ancora di più dalla parola di Dio. Questa mattina voglio parlarvi della mancanza di perdono. Una cosa importante, fratelli, sempre nella scrittura voi trovate associata alla mancanza di perdono qualcosa che ha a che fare con i soldi. o meglio in maniera economica. Perché lo stesso Gesù insegna, rimetti a noi i nostri? Rimetti a noi i nostri? Quindi per Gesù la mancanza di perdono è un debito. Di com'è debito? La mancanza di perdono, lo puoi scrivere, è un debito che è stato scritto a favore tuo o contro di te. In altre parole, tu mi devi dare una cosa o io ti devo dare una cosa. Matteo 6, verso 12. Segnatevelo questo versetto, voglio che voi lo possiate avere bene in mente. Perdona noi i nostri debiti. Non parla di peccati, parla di debiti. Parla di qualcosa di economico, lo associa a qualcosa di economico. E come insegna Gesù riguardo questo argomento? Luca 17, verso 1. Ora gli disse questo ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui che per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Dico a me, state attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Dico a me, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo, mi pento, perdonagli. Verso 1. La traduzione in reale di è impossibile è inevitabile. Dico me è inevitabile. In altre parole Gesù sta dicendo, è inevitabile che tu rimanga prima o poi offeso da qualche cosa. Guarda la persona che è accanto gli dice, è inevitabile che prima o poi io ti possa offendere. No, ma diglielo guardandolo negli occhi, gli dici, è inevitabile che prima o poi io possa fare qualcosa che ti offende. È inevitabile, non lo puoi evitare. Se cerchi di scansarlo, ti arriva addosso. Gesù cosa sta dicendo? O vi potrei dire molto chiaramente di evitare le offese, ma è inevitabile che qualcuno ti offenda. Dillo com'è, è inevitabile. Ma io voglio stare in pace con tutti, non lo puoi evitare. Ma chi l'ha detto? Lo dice là. È impossibile. È inevitabile che non avvengano degli scandali, ovvero che non avvengano delle offese. Nuccio, io non solo ti ho offeso, ma ti offenderò. Ti offenderò, credimi, tantissime volte. Ah, che liberatorio, pastore. Finalmente posso dire tutto quello che penso alle persone. Avevo paura di offenderle, ma questo messaggio mi ha liberato. Questo giorno prenderò 10 minuti perché ho delle cosine da dire a qualcuno, proprio che ce le ho qua. Verso 2 subito smorza questi entusiasmi. Però dice, sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare. In altre parole Gesù sta dicendo, fai in modo però di non essere tu quello che provoca l'offesa. Zero amen, mia moglie me l'ha detto. Fai in modo di non essere tu quello che provoca l'offesa. Amen. fai in modo di non essere tu quello che provoca l'offesa. Quando noi siamo coloro che provocano l'offesa, noi stiamo, in altre parole, permettendo a Satana di manifestarsi nel mondo. Perché Satana ha bisogno di possedere qualcuno? Avete mai sentito parlare di possessione? Ecco, il credente non può essere posseduto. L'accendiamo? È così? Perché lo spirito rigenerato dentro un credente non permette a Satana di prendere possesso di quel corpo. Ma perché Satana ha così bisogno di poter manifestarsi? Sapete perché? Perché non è in grado di farlo, perché non ha un corpo per manifestarsi. È l'unico mezzo che ha è influenzare l'essere umano per venire a esistere sulla terra. Quindi se io sto offendendo qualcuno, io sono la porta d'ingresso del nemico per entrare nella vita di un'altra persona. Rischio di poterlo fare manifestare attraverso le offese che io provoco. Ma posso anche ricevere delle offese. E Gesù vuole che io possa imparare a gestire le offese.
Amen.
Verso 3. Dice: state attenti a voi stessi. Ma che ho fatto io? Se tuo fratello pecca contro di te... Se ha peccato lui contro di me, perché devo stare attento a me stesso? State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonagli. Cosa ci sta dicendo Gesù? Attenzione. Dì alla persona che è accanto, svegliati. Cosa ci sta dicendo Gesù qui? Di stare attenti, di porre attenzione, di rimanere concentrati, di rimanere sul pezzo. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Ah, che liberatorio! Adesso aspetterò che siamo davanti a tutti, prenderò il mio bel microfono e dirò: Mario, io ho questo contro di te. Oppure aspetterò la riunione e davanti a tutti lo devo riprendere, perché tutti devono sapere. C'era una canzone, tutti devono sapere, tutti lo devono sapere, tutti devono sapere quello che mi ha fatto quella persona. Devo scrivere un libro sulle ferite che ho ricevuto, mettendo nomi e cognomi, perché tutti devono saperlo. La Bibbia dice: va e riprendilo. Che vuol dire riprendilo? Farlo tornare in sé, facendogli comprendere, spiegando la tua situazione con tranquillità, che quello che sta facendo ti offende. Poi dice: se si pente, perdonagli. Perché dice state attenti? Perché dice state attenti? Perché il rischio è che tu non perdoni quella persona. La mancanza di perdono, di come mancanza di perdono, è un debito che tu decidi di mantenere. Quella persona ha sbagliato nei tuoi confronti e tu mantieni questo debito. Non chiarisci con quella persona. Se quella persona è sana di mente e tu chiarisci, quella persona ti chiederà perdono. Ah, ma io lo voglio vedere di cuore questo perdono. Prima dovrà strisciare i miei piedi. Poi dovrò vedere la prossima volta se lo fa di nuovo. Perché se non lo fa di nuovo, ne aspetto un'altra. E se non lo fa di nuovo, forse lo perdono. Andiamo avanti. A Al verso 3 abbiamo detto: riprendilo e se si pente perdonagli. Io e tu non ci pentiamo fino a che non comprendiamo di avere fatto un errore. Quando abbiamo sentito parlare di Gesù che ha dato la sua vita sulla croce per ognuno di noi, noi non solo abbiamo compreso che eravamo morti nei falli dei peccati, nei falli e nei peccati, ma abbiamo compreso che Gesù è venuto a liberarci da quel peso e da quell'angoscia. Sì? Ma abbiamo compreso di avere peccato. Ecco che quando tu riprendi un fratello, quando tu chiarisci con un fratello, tu gli stai facendo capire dove che lui ha sbagliato. E tu non ti penti fino a che tu non comprendi di avere fatto un errore. Un solo amen. Stiamo migliorando. Tu non puoi pentirti, dico, ma io non mi posso pentire finché non capisco di avere fatto un errore. Ripetilo con me. Io non mi posso pentire fino a che non comprendo di avere fatto un errore. Mai posso pentirmi. Se una persona viene da me, ce l'ho con te, pastore, da 3 anni. Mai. E che ho fatto? 3 anni fa sei entrato dalla porta. Io ti salutai. E tu hai fatto finta di non vedermi. 3 anni fa. Tu vai a cercare nei meandri del tuo cervello e 3 anni fa ti ricordi che sei entrato dalla porta e hai avuto 10 minuti di cecità, non hai visto più niente perché eri nei tuoi pensieri, perché dovevi pagare una bolletta enorme, ma nel frattempo eri venuto in chiesa per lodare e ringraziare il Signore e non l'hai neanche vista quella persona che ti salutava così e ti faceva sei passato davanti perché in quel momento il tuo problema stava catturando la tua attenzione. È da condannare una cosa del genere? Può succedere. Ma se tu immediatamente andavi e gli dicevi: fratello mio, io ti ho salutato, ti ho fatto... Quello diceva: oh, scusami, vieni, ci salutiamo. Scusami. Ma fino a che io non comprendo che ho fatto un errore, io mai mi potrò pentire di quell'errore. Stiamo comprendendo un po' di più? Stiamo comprendendo un po' di più? Io questa mattina voglio farti capire a che cosa provoca la mancanza di perdono, da cosa è provocata, e poi soprattutto questa mattina desidero che tu possa comprendere in che tipo di legami noi ci stiamo andando a mettere quando manteniamo mancanza di perdono nel nostro cuore. Dico, ma io non ho mancanza di perdono. Gridalo, io non ho mancanza di perdono. Alleluia. La condizione è che si penta, ma se si pente, perdonalo. E Gesù ti dà uno schema, ti dice: se venisse davanti a te anche 7 volte nello stesso giorno e ti dice mi pento, tu cosa devi fare? 5-6 persone vogliono perdonare. Che devi fare?
Perdonare.
Matteo 18:21. Quindi abbiamo detto la mancanza di perdono è un debito che è stato scritto in favore o contro di noi. 2. Matteo 18:21. Allora Pietro accostatosi gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, Pietro è un grande, l'aveva sentito dire 7 volte. Se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte, vero? Io sono il primo della classe. Fino a 7 volte, vero? Ci siamo? Era quello che avevi detto? E Gesù dice: no, non ti dico fino a 7 volte. Ti dico fino a 70 volte 7.
Amen.
Cosa gli stai dicendo Gesù qui? Ma aveva detto 7. E subito l'uomo, fino a 7 volte. L'hai detto tu 7, eh? Io le conto: Mario 1, Mario 2, Mario 3. Mario 4, Mario 5, Mario 6, Mario 7, Mario 8, bam! Pure il fischio ti hanno fatto. Col fischio o senza? C'era un fischio. È un segnale divino. Poi, bam! E subito l'uomo vuole trovare il cavillo a Dio. Gesù dice, io vi do un metodo. E subito l'uomo, allora fino a 7 volte. E Gesù gli dice, non fino a 7 volte. Chi l'ha detto? E signore, l'avevi detto prima. Fino a 70 volte 7. Vai, un po' di più, ma 490. Mario, 489. Va bene, dai, l'ultimo. Mario, 490. Dai, dai, dai. Mario, 491. Bam! E Gesù non ti sta dicendo che devi contare le volte. Gesù ti sta dicendo che il perdono è uno stile di vita. Uno, la mancanza di perdono è un debito. Di com'è un debito? Mi pare che non l'avete compreso per bene. Quanti di voi hanno 50 euro in tasca? 50 euro nella tasca. Chi ce li ha? Dammi. Dammi. No, no, li voglio loro. Ma meraviglioso. Meraviglioso. 500 euro. Non ho mai detto che te li davo. 500 euro. Ho un debito verso quest'uomo? Sì o no? C'è un debito verso di te? Te lo ricordi che è un debito?
Sì.
La mia faccia la sai?
Sì.
Te la dimenticherai più?
No.
Perché?
Perché c'è un debito con te. Te hai un debito con me. Però da me 500 euro.
Lui, io ho un debito con lui e lui lo sa bene e non dimenticherà mai la mia faccia. L'indirizzo di casa. Il perdono è uno stile di vita, di come il perdono è uno stile di vita. È un debito. Cosa vuol dire che è un debito? Vuol dire che fino a che tu non lo consideri come un debito da saldare o da abbonare, tu veramente non hai perdonato o tu veramente non hai chiesto perdono. Sapete cos'è il perdono? È che io ho un debito nei suoi confronti e lui mi dice, io quei soldi non li voglio più. Fino a che tu non confronti la tua mancanza di perdono dicendoti, ma se questa persona mi dovesse dei soldi, io gliele abbuonerei, allora non hai perdonato realmente. Chiesa, ascoltami, io questa mattina lo Spirito Santo mi ha detto molto chiaramente che ci sono persone che vivono nella mancanza di perdono. Oh, pastore, ma non è mancanza di perdono, è una quisquilia, è una cosa che è successa 20 anni fa con la mia famiglia. Te la ricordi ancora? È ancora qualcosa che appena tu ci pensi la levi? Perché stai male, è un debito che tu stai tenendo. E tu sei libero dalla mancanza di perdono? Esattamente come quando tu abbuoni o abboni, non so come si dice, quando togli un debito che una persona ha nei tuoi confronti. Tu mi devi 50 euro, io non li voglio più. No, non li voglio più perché non sei in grado, no, non li voglio più, non li pretendo più. Io te li abbuono. Sto perdonando. Sto perdonando. Quando io non tengo più dentro di me questo debito e rilascio quella persona dall'avere un debito verso di me. Chiesa, mi stai comprendendo? Perché se tu ce l'hai ancora stretto, vuol dire che non hai perdonato. Seconda Corinzi 2,10. Il perdono, abbiamo detto, è un debito che è stato scritto in favore o contro di noi, è uno stile di vita, non è 490 volte, è uno stile di vita. Non è che tu le conti, 1, 2, 3, è che ogni cosa che arriva nella tua vita deve essere uno stile di vita. È questo che ci sta insegnando Gesù, come approcciare le offese deve essere uno stile di vita, il perdono. Seconda Corinzi 2,10. Ora a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anche se io ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché, dite affinché,
affinché.
Dite affinché.
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 Affinché, cioè affinché. Succede perché avvenga questo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Ah, che versetto usato fuori contesto come questo non c'è. Spesso quando preghiamo, noi Satana non ignoriamo le tue macchinazioni. Ma qui il contesto è del perdono. Perché una delle chiavi che il nemico utilizza nella tua vita è che tu non perdoni gli altri. Perché? Perché Gesù ha insegnato: Padre, perdona noi i nostri debiti nello stesso modo di come noi perdoniamo a chi ha un debito verso di noi.
Amen.
Chiesa, stiamo cercando di comprendere la parola di Dio questa mattina. Significa che nello stesso modo, vuol dire che nella stessa misura di come tu misuri agli altri, Dio misurerà a te. Nella stessa misura di come tu perdoni gli altri, tu realizzerai il perdono di Dio nella tua vita. Ci sono persone che vivono sempre condannate, sempre nella condanna, sempre che si sentono, sempre che Dio non può fare, che Dio non li può fare, che Dio non può liberarli, eccetera. Perché? Perché misurano la stessa cosa con gli altri. Ma lo stile di vita che noi dobbiamo imparare è quello del perdono, perché Gesù ci ha insegnato che noi realizzeremo il perdono divino nella misura in cui noi lo faremo con gli altri. Chiesa, amen? Nello stesso modo, nella stessa misura. E terzo, l'ho detto, affinché il nemico non prevalga su di noi. Attenzione, sapete come il nemico ci blocca, ci tiene prigionieri? Basta che provoca in noi una mancanza di perdono e in quel momento noi siamo bloccati, fermi. Ma noi non ignoriamo le sue macchinazioni e impareremo a perdonare e a praticare il perdono come stile di vita. Ecco perché Gesù in ogni preghiera, dite con me in ogni preghiera, dite con me in ogni preghiera, ci dice: ricordatevi sempre di realizzare il perdono. La preghiera che Gesù sta dicendo è quotidiana, mensile o settimanale?
Quotidiana.
Ecco che quando tu nella tua preghiera ti ricordi sempre questo punto, anche questo punto, tu vivrai uno stile di vita di perdono.
Amen.
Alleluia. Voglio dire questo, il 70-80% dei credenti nelle comunità spesso vivono nella mancanza di perdono. Eppure, il perdono è la base del cristianesimo. Nelle altre religioni mai troverai una parola che traduce perdono. Ma nel cristianesimo il perdono è alla base. Perché? Perché Dio ci ha perdonato attraverso il sacrificio, la morte e la resurrezione di Cristo Gesù il Signore. Puoi dire amen? Il perdono è verticale e orizzontale. Verticale perché tu ricevi un perdono da parte di Dio dall'alto, ed è un perdono verticale, e questo perdono verticale si deve tradurre con un perdono orizzontale. Questo è il segno della croce. Il perdono verticale che Dio ha fatto nella tua vita si deve tradurre con un perdono orizzontale.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Volete sapere cos'è la mancanza di perdono? È un atto volontario di tenere incatenato qualcuno che ci ha ferito o offeso. Lo tieni incatenato a te. È un pensiero che è con te, è costantemente con te. Si alza con te, viene a letto con te, ti accompagna al lavoro, è sempre continuamente con te. Oh, pastore, no, allora io non soffro mancanza di perdono, perché non ci penso più. Quella persona, quando la vedo, cambio strada. Per me è morto. Non esiste. Anzi, sai, quando sento notizie su di lui, che sta attraversando difficoltà economiche, che gli muore qualche parente, non provo nulla. Dentro di me faccio... Però io non l'ho perdonato. L'ho perdonato. Questa si chiama mancanza di perdono. Il perdono significa che noi non abbiamo più niente con quella persona. Quello che ci doveva, glielo abbiamo perdonato. Quando la mancanza di perdono, quando uno ha mancanza di perdono, scusatemi, è offeso, arriva l'amarezza. Ma quando tu ti sei liberato da questa mancanza di perdono, ecco che la pace, la gioia, la tranquillità e la serenità entrano nella tua vita. E tu ti senti più leggero. Di come è più leggero? La mancanza di perdono è tenere un risentimento, un'amarezza, un'offesa verso qualcuno che ha commesso qualcosa di male verso di noi. Non necessariamente è qualcosa che è nella tua mente, magari hai ricevuto veramente un'offesa. La mancanza di perdono è tenere questo risentimento fermo nel tuo cuore. La mancanza di perdono, da un punto di vista biblico, si definisce in questa maniera. È un peccato di ribellione, è un peccato di trasgressione, è l'offesa più alta che noi possiamo fare all'interno del regno di Dio. Non solo è il peccato più alto, ma è l'offesa più alta che noi possiamo fare a Dio. In altre parole, tu ti presenti a Dio con la tua preghiera e Dio ti dice: attenzione, tu stai violando il principio più alto del mio regno, perché il mio regno si basa sul perdono. Chiesa, ascoltami attentamente, il regno di Dio ha una fonte e si basa sul concetto di perdonare, di come perdonare. E quando tu ti presenti a Dio con un'amarezza nel cuore, con un risentimento, Dio dice: alt, tu stai violando la legge più alta su cui è fondato il mio regno. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimetti a noi i nostri debiti come noi. Qual è il motivo per la mancanza di perdono? Tre ragioni, veloci, andiamo veloci. Uno, l'offesa. Proverbi 18:19, veloci nel tabellone per favore. Un fratello offeso è come una città forte e le liti come le sbarre di una fortezza. Dite con me: città forti. Quanto costa guadagnare una città forte? Che dispendio di energia per entrare ed espugnare una città forte? Spesso quando noi lasciamo correre del tempo su un'offesa, le mura diventano più spesse, la città diventa più fortificata e dopo un po' di tempo espugnare quella città diventa stancante e quasi impossibile. Perché abbiamo fatto passare del tempo e quell'offesa ha costruito in noi una muraglia dal quale è difficile uscirne. Ma questa mattina ti do una bella notizia: tu hai la possibilità di uscire da questa prigione. Le offese arrivano nel lavoro, a scuola, nella famiglia. E Dio permette queste offese perché ha detto: è inevitabile, è impossibile. Ah, Dio, perché permetti che io mi offenda allora? Vuoi sapere perché Dio permette che tu ti offenda? Perché Lui sta dietro la tua maturità. Lui è dietro di te perché tu possa maturare. Amen. tocca la persona che è accanto e gli dici: matura, levati il ciuccio, smettila di gattonare, perché ogni volta che tu ti offendi, quello che sta venendo fuori è la tua immaturità nel carattere. Ah, allora non mi devo più offendere, tutti mi possono dire quello che vogliono? No. Sto dicendo semplicemente che finché tu non riesci a gestire le offese, vuol dire che tu sei nel percorso che stai ancora maturando. Ma quando tu riesci a gestire le offese nella tua vita, vuol dire che tu stai maturando, che stai crescendo, che il tuo rapporto con Dio sta diventando sempre più saldo, perché le persone ti possono offendere, ma tu vai, chiarisci, e quando ti chiedono perdono, gli perdoni, e vai avanti, di come avanti, perché ti sei levato il ciuccio, perché hai smesso di gattonare, perché hai smesso di pensare che tutto ruoti intorno a te, che tutto giri, che l'universo stia vibrando perché tu esisti. No, semplicemente tu capisci di essere una pedina, di essere una persona, uno strumento nelle mani di Dio, e tu gli dici: Dio, modellami, forse questo mi farà male, forse tu permetterai delle offese, ma questo non farà altro che far maturare, di com'è maturare. Alleluia. E questo è meraviglioso. Nella misura in cui tu maturi, l'offesa perde di potenza nella tua vita. No, questo lo voglio ridire. Nella maniera di come tu maturi, l'offesa perde di capacità nella tua vita. All'inizio del tuo cammino tu ti offendi sempre. Ti offendi se il pastore non ti saluta, se il pastore è quello, ma anche al lavoro. Arriva una persona nuova e al lavoro ti offendi. Ma più tu maturi di come è maturo, più io maturo, più l'offesa comincia a perdere di corpo, comincia a perdere di potenza. L'offesa, il grado di offesa nella tua vita, mette in luce il livello della tua maturità. Ora tutti pastori, allora tu che sei maturo, domani ti offendiamo tutto il giorno. Alleluia. E non ti hanno dato il posto in prima fila e ti offendi. E non ti hanno, per un fratello è venuto nuovo e ti ha fregato il posto nella terza o quarta fila che era tuo da 15 anni e ti offendi. E ti offendi. E fai questo e ti offendi. Ah, ti dico una cosa, vai nella chiesa delle offese, che è una chiesa più bella, dove tutti si possono sentire liberi di offendersi, di offendere, eccetera. Ma quando tu permetti all'offesa di dominare la tua vita, tu non stai maturando, tu stai andando al contrario. Ma quando tu maturi, l'offesa perde di intensità, perde di potenza nella tua vita. Non diminuiranno le offese, chiesa, è inevitabile che ti offendano. Ma quando tu cominci a maturare, l'offesa non ha più potere. Vuoi avere una soluzione alle offese? Matura. Vuoi avere una soluzione alle offese? Ce l'ho, non parlo con nessuno, entro in chiesa e me lo vado via. Ho risolto il problema, pastore. Non è la soluzione. La soluzione è che tu maturi. La soluzione è che io possa maturare. Gesù sulla croce era arrivato a un livello di maturità che le persone non solo lo offendevano, lo sputavano, lo deridevano. Si stavano tirando a sorti le vesti. Due ladroni e lui crocifisso nel mezzo come il peggiore dei peccatori. Eppure lui, nella sua maturità, li ha guardati e non ha detto una frase cool a effetto perché qualcuno potesse scriverla su un blog e metterla su Facebook. Lui ha detto: Padre, perdonali, perché non sanno, non comprendono, non percepiscono quello che stanno facendo. Voi pensate che noi non possiamo fare la stessa cosa? Guardi una persona che è meno matura di te, perché tu sei in processo di maturazione, ti offendi di meno, e quello ti offende. E tu lo guardi e dici: Signore, pregherò per lui, perché non sta capendo quello che sta facendo. Anzi, senti, vieni. Ti voglio spiegare l'offesa che tu stai facendo con me affinché tu non la faccia con altri. Perché sono motivato dall'amore. E quando quella persona sarà catturato dall'amore con cui tu glielo stai dicendo, non potrà fare a meno di dirti: mi pento. È così? È meravigliosa la parola di Dio. Amen. Io ho dovuto fare questo lavoro su me stesso, sapete? A volte andavo in dei posti e quando entravo e non mi davano la prima fila, io mi offendevo, ci rimanevo male. E dicevo: ma perché? Signore, ma dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutto quello che è, cioè io me lo merito, è un merito che io voglio avere. E il Signore mi ha detto: no, tanto che lo predichi, Giovanni, praticalo. Se lo predichi ma poi ti offendi, praticalo. Tocca alla persona che accanto e dici: praticalo. Il secondo motivo per cui abbiamo mancanza di perdono è per immaturità spirituale. Quindi l'offesa è il primo, il secondo è l'immaturità spirituale. Più noi maturiamo, più noi non ci offendiamo. Tutti gli immaturi sono controllati e influenzati dall'io. Dite con me: io. L'egoismo, l'egocentrismo, tutto va attorno a me. Quando tu non vuoi perdonare, tu stai decidendo autonomamente di dare ascolto al tuo io. E invece noi dobbiamo imparare a dire no alla carne. No sia balfrutta, no alla carne. Dobbiamo imparare a dire no alla carne. Perché quando noi stiamo dicendo io mantengo questa riserva di perdono nella mia vita, noi stiamo alimentando il nostro io, il nostro egocentrismo, il nostro egoismo, ma Dio non ci ha dato prova di questo. Dio non ha pensato a se stesso dando il suo unigenito figlio a morire sulla croce per noi. Dio ci ha fatto vedere che il suo modo di perdonarci è stato dando la cosa migliore che aveva. E noi siamo a sua immagine e somiglianza e possiamo fare la stessa cosa. Puoi dire amen?
Amen.
Quando tu ti rifiuti di perdonare, tu ti stai elevando al di sopra di Dio. Voglio che tu lo scriva. Quando tu ti rifiuti di perdonare, tu ti stai elevando al di sopra di Dio. Perché? Perché non c'è peccato che Dio non possa perdonare. Non c'è mancanza che Dio non ha già fatto fuori attraverso il sacrificio di Gesù. E quando tu dici io non lo perdono, o meglio la frase più diabolica di tutti i tempi, Dio perdona, io no, tu ti stai elevando al di sopra di Dio. Tu stai dicendo: Dio, tu lo puoi fare, io no. Ti dico una cosa, tu sei suo figlio, sei a sua immagine, se Dio perdona lo puoi fare anche tu. Ti ci vuole Dio però, ti ci vuole la sua grazia, ti ci vuole la sua forza. Alleluia. Stiamo dicendo cos'è la mancanza di perdono, quali sono le cause e la nostra necessità di essere perdonati. Abbiamo detto: finché non comprendiamo la necessità di essere perdonati, noi mai andremo a perdonare. Perdona a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Qual è la frase che fa scaturire come noi perdoniamo i nostri debitori? Noi inizieremo a perdonare nella misura in cui noi comprendiamo che abbiamo bisogno di perdono da parte del Signore. Quante persone qui hanno bisogno di perdono da parte di Dio? 3-4 persone, gli altri tutti santi. Signore, prendili ora, che sono nella santità totale. Quante persone avete bisogno di perdono da parte del Signore? Oh, ma il Signore mi ha perdonato 20 anni fa quando ho ricevuto Gesù, non ho più bisogno di perdono. Da 20 anni a venire qua, mai un peccato ho fatto. Mai una mancanza ho avuto. Ora i psicologi dicono che nella nostra testa passano circa 10.000 pensieri quotidiani. Di questi 10.000 pensieri, mettiamo che 2 sono un'offesa a Dio, 2. sei il migliore dei santi, 2. Moltiplicalo per circa 365 giorni all'anno e per mediamente, da quando sei convertito, una settantina o un'ottantina d'anni. Quanti pensieri fanno? Allora la mia domanda è nuova, la rinnovo. Quanti hanno bisogno di essere perdonati da parte di Dio? Fino a che tu non comprendi la necessità di essere perdonato, tu mai perdonerai gli altri. Chiesa, ascoltami. Vuoi imparare a perdonare gli altri? Sì? Chiedi a Dio di darti rivelazione di quanto tu hai bisogno del suo perdono. Ma io non ho fatto niente, pastore. Io non sono mica un omicida, non sono né un ladro, non sono un truffatore. Loro hanno bisogno di chiedere perdono a Dio, io no. Adesso ti voglio fare leggere una cosa. La prima persona che tu devi perdonare sei tu. La prima persona che tu devi perdonare sei tu stesso. Le tue mancanze, i tuoi falli, i tuoi fallimenti, l'aborto che hai compiuto, i soldi che hai rubato una volta, le parole dette contro qualcuno che poi non ha avuto la possibilità di chiedere perdono perché è morto, le mani che hai alzato a tua moglie, le mani che hai alzato a tuo marito. Le mancanze che senti di avere dato ai tuoi figli. Il fallimento con cui pensi che tu ti stai trascinando perché non sei il capofamiglia che avevi nella tua testa e pensi che la tua famiglia abbia delle mancanze. Ma ti voglio dire una cosa. La più grande mancanza che noi possiamo far sentire alla nostra famiglia è la nostra presenza di sacerdoti in quella casa. I nostri figli sentiranno di più la mancanza di avere una guida e una protezione. Non sentiranno la mancanza dei soldi. Forse la diranno nella loro immaturità. Forse ti diranno: papà, ma io non mi hai mai comprato un paio di scarpe di marca. Ma quando matureranno, loro diranno: papà, mamma, noi vi ringraziamo perché siete stati presenti nella nostra vita e siete stati una guida. Allora forse oggi tu permetti al fatto che non riesci a dare cose materiali ai tuoi figli di levarti il privilegio di essere il sacerdote di casa tua. Ma ti voglio dire una cosa: la prima cosa a cui Dio ti chiama è perdonare te stesso, a prendere il ruolo che Dio ha stabilito per te. Sai perché? Perché quando tu non perdoni te stesso, tu sei una facile preda del nemico. Ma quando tu realizzi il perdono nella tua vita, tu cominci a combattere contro il nemico e tu lo abbatti, lo metti sotto i tuoi piedi e lo mantieni sotto i tuoi piedi. Perché quando lui arriva nella tua vita e ti vuole ricordare qualcosa, ti vuole fare uscire qualcosa, una condanna, ti dice: ma tu hai fatto questo, tu hai fatto questo fallimento, tu hai mancato in questo, tu non ce la farai mai. Ed ecco che quando il nemico si presenta alla porta di casa tua con queste conversazioni, se tu hai realizzato il perdono nella tua vita, tu gli puoi rispondere e gli puoi dire: ammutolisciti, perché tutti i miei peccati sono stati lavati dal sangue di Gesù. E non ti permetto di proferire parola nella mia vita. Alleluia. Ma quando tu non stai perdonando, tu stai aprendo la porta al nemico. Di con me: sto aprendo la porta. Tu stai aprendo la porta, tu stai dicendo in altre parole: oh, la parola che sento oggi non mi sta dicendo bel niente, perché ci ho provato, ma il mio cuore non mi ha mai detto che io avevo perdonato, perché stavo cercando nel mio cuore la soluzione. Versi 21 e 22 di Matteo 18, per favore. Perché teniamo ancora la porta aperta al nemico? Perché? Diglielo alla persona che è accanto: perché teniamo ancora la porta aperta al nemico? Thank you. Gesù disse: io non vi dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Verso 23 dice: perciò, dite con me perciò, ascoltami bene chiesa, ricevi questa parola questa mattina, perciò. Il regno dei cieli è simile ad un re, dite con me simile. In altre parole, in questa parabola Gesù ci sta dicendo una verità celestiale con un significato naturale, una verità biblica mostrata con cose naturali per dirci la verità. Dite con me verità. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re, il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Alza le mani e di: siamo servi di Dio.
Siamo figli di Dio.
E in questa parabola ci siamo noi. Il re viene a fare i conti. Sempre di conti si parla. Il re viene a fare i conti con i suoi servi. E c'è un momento nel tuo cuore, c'è un attimo questa mattina che Gesù vuole fare i conti con te. E ti chiama e vuole fare i conti con te. Vuole fare un esame con te, vuole riportare la sua attenzione, anzi la tua attenzione, verso i conti che vuole fare con te. Verso 24, avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che era un debitore di 10.000 talenti, soldi, debito. 10.000 talenti, il talento era circa 30 kg d'oro o d'argento, e aveva un valore. Qua parliamo di 10.000 di queste monete che si usavano per scambiare. Oggi, se volessimo tradurre con un valore, parleremo di un valore di circa 500 milioni di euro. Una cifra che né io né Toma insieme in tutta la nostra vita riusciremmo solo ad avvicinarci a questa cifra. 500, dillo com'è, 500 milioni, dillo com'è, milioni. Qua abbiamo un glorioso fratello che lavora in banca. Esiste una banca che mantiene 500 milioni di euro in una filiale? 500 milioni di euro, oh, andiamo subito a svaligiarla. 500 milioni di euro. E quando lo chiamò a sé, io voglio che noi possiamo entrare in questa parola. Verso 25: non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Chiesa, leggi queste parole. Il suo padrone comandò che fosse venduto lui, sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Quanti di noi non avevamo di che pagare Dio per i peccati della nostra vita? Non avevamo di che pagare. Non avremmo potuto pagarli. Non avremmo potuto pagare il tradimento che abbiamo fatto, non avremmo potuto pagare il peccato che abbiamo commesso, il furto che abbiamo fatto, non l'avremmo potuto pagare. Per questo il sangue di Gesù ha dovuto pagare per noi, perché noi non avremmo potuto farlo. Non avevamo di che pagare. La nostra famiglia sarebbe stata messa in pericolo, i nostri figli, nostra moglie, nostro marito, le nostre stesse cose erano in pericolo, perché non avevamo come pagare. Ma il sangue di Gesù è venuto e ha pagato per tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri. Puoi dire grazie, Signore. Alleluia. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Orgoglioso, non era in grado di poter pagare. Non ha chiesto misericordia. Era orgoglioso, ha detto: io ti pagherò tutto, ce la farò a pagarti. Abbi solo pazienza, 200-300 mila anni, io riuscirò a pagarti. Ma era orgoglioso, non avrebbe mai potuto pagare quella cifra. Lo voleva fare con le sue forze. Ah, abbi pazienza, Dio, abbi pazienza con me, tanto quello che ho fatto te lo ripagherò. Che ho fatto mai? Verso 27, mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Dite con me: condonò. Comprendete condonare cosa vuol dire? Condonare vuol dire che ha cancellato quel debito. Chiesa, io voglio che tu ascolti bene. Vuol dire che ha cancellato quel debito. Vuol dire che tu vai in banca e la banca dice: tu non hai un mutuo qua perché è stato estinto, è stato cancellato. Tu vai da un tuo fratello che ti aveva prestato 50 euro e ti dice: non ti preoccupare, io ho già cancellato quel debito. E il suo servo e il suo padrone gli cancella, gli condona, non glielo chiede più indietro, non gliene fa una colpa. Mosso a compassione, gli cancella il debito. Ed è quello che Dio Padre ha fatto con ognuno di noi. Attraverso Gesù, mosso a compassione, lui ha cancellato. Dì con me: cancellato. Non li ha nascosti, non li ha coperti, lui li ha cancellati. Oh, e tu non riesci a perdonare tua madre che ti ha messo al mondo? Non riesci a perdonare tuo padre che si spacca la schiena per te? Non riesci a perdonare tuo fratello che si è dimenticato il giorno del tuo compleanno? Non riesci a perdonare tua moglie perché si è dimenticato il sale nella pasta? E quando ti metti a tavola prendi la pasta e la lanci: oh, che schifo! Non riesci a perdonare tua figlia, tuo figlio, perché magari hanno avuto una mancanza nei tuoi confronti? Fino a che tu non comprendi la necessità di ricevere un perdono da Dio, mai tu andrai a perdonare. Alleluia. Alcuni dicono: pastore, ma io lo perdono, ma perché mi devo riconciliare con lui? Perché devo riconciliarmi con lui? Chiesa, voglio che noi facciamo attenzione su questo punto. Se una persona ti ha offeso, riprendila. Se si pente, perdonalo. Ma è diverso quando questa persona è molto vicino a te. Se ti offende, perdonalo. Se ti offende, perdonalo. Se ti offende, perdonalo. Se ti offende, perdonalo. Ma allontanati da lui. Perché io non sono un masochista. Io ti perdono. Io ti perdono. Ma non sono uno che si vuole fare del male continuamente. Non sto parlando di fratelli nella stessa chiesa, ovviamente, perché non viviamo insieme. Mariti, mogli, perdonatevi, perdonatevi, perdonatevi. Ma poi c'è un momento in cui bisogna comprendere se quello che stiamo subendo è una forma di violenza oppure no. È un altro argomento. Ma la Bibbia ci dice che se si pente, noi dobbiamo perdonare fino a 70 volte 7. è uno stile di vita. Amen. Ma quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 80 euro, più o meno, 70-80 euro, e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Disse la stessa frase che aveva detto lui, ma lui sarebbe riuscito a pagarglielo. Alleluia. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare. Dite con me: imprigionare, finché non avesse pagato il debito. La mancanza di perdono è una prigione. Dico con me: prigione. La mancanza di perdono imprigiona e incatena le persone. Se tu ti senti come in una prigione, se c'è un pensiero nel tuo cuore che è rimasto lì, vuol dire che tu ti sei incatenato, ti sei imprigionato a quel pensiero. Verso 31. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Ah, che bella rivelazione che c'è qua. Quando videro quello che era accaduto, andarono a riferirlo al proprio padrone. Quando tu vedi due persone che hanno un contrasto, non ti mischiare, non parlare di quel contrasto, vai dal padrone e prega per loro. Amen. Quando sai che c'è un contrasto, vai da Dio e prega per quella soluzione. Non cominciare a fare ma hai visto che succede? Ma vai a Dio e prega per quella soluzione, per quella situazione. Alleluia. Verso 32. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo indolente, servo poco grazioso, servo... Cosa gli disse? Cosa gli disse? E che aveva fatto questo? Che aveva fatto di male? Non aveva perdonato, non aveva condonato, e la Bibbia lo chiama servo malvagio. Dite con me: malvagio. Ecco come ci vede Dio. Fratelli, ascoltatemi bene, ecco come ci vede Dio quando noi conserviamo mancanza di perdono nel nostro cuore. Dio ci vede come servi malvagi, come servi che mantengono nel proprio cuore amarezza, risentimento, ira. Io ti ho condonato quel debito perché mi hai supplicato. Non lo chiamò immaturo? Non lo chiamò in nessun altro modo se non servo malvagio. Dite con me: malvagio. E dice: non dovevi avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, dite con me: adiratosi. Ecco quello che provoca in Dio la mancanza di perdono. Dio comincia ad adirarsi con noi. Ora io non voglio che tu questa mattina vedi un Dio adirato contro di te, io voglio che tu questa mattina possa abbandonare la tua mancanza di perdono ai piedi della croce, perché è il suo posto corretto e ideale. Tu questa mattina devi lasciare la mancanza di perdono e decidere di perdonare chi ti ha fatto un torto. Tu questa mattina non devi ricevere più l'ira di Dio nella tua vita, non devi più sentire un Dio adirato verso di te, ma devi ricevere il suo totale perdono, perché nella stessa maniera di come tu ricevi questo perdono, tu lo dai agli altri. Questa mattina tu devi venire a deporre tutti i tuoi pesi, le tue amarezze e le tue mancanze di perdono. Oggi è la giornata conclusiva della tua mancanza di perdono. Alleluia. E il suo padrone adiratosi, guardate qui, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato quanto gli doveva. Aguzzini traduci come tormentatori, torturatori. Ascoltami. Ascoltami un attimo. Io non sto dicendo che devi perdonare, perché chi ti ha fatto un torto, te ne ha fatto un torto più o meno piccolo o più o meno grande. Io ti sto dicendo che il perdono è uno stile di vita per il mio Maestro Gesù. O tu pensi che magari un torto che ti hanno fatto, che è enorme, non ti posso chiedere di metterlo da parte? Io non ti sto chiedendo questo. Io ti sto solo dicendo, se la parola di Dio questa mattina ha chiamato il tuo cuore, di non indurirlo e di non girarti dall'altra parte, perché Dio ha pazienza con noi, perché Dio aspetta la nostra maturità, ma arriva un momento in cui non c'è più il tempo di poter sgravarsi dalle mancanze di perdono. E io voglio che tu questa mattina con me possa aprire gli occhi su questa tremenda trappola che il nemico semina nella nostra vita per fermarci, per legarci, per imprigionarci e per toglierci il proposito che Dio aveva per la nostra vita. Questa mattina riacquista il proposito per la tua vita. Questa mattina rimettiti in movimento, togli tutti questi pesi e porta le piedi della croce e decidi di perdonare. E tu dirai, ma con tutto il mio cuore? No. No, il cuore non c'entra nulla. Alleluia. Verso 35, così tutti quelli che pensano che io questa mattina ho raccontato una favola possono andare a leggere nella parola di Dio che Gesù dice, non lo dico io, così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i propri errori. Quanti amen che fioccano come la neve. This is the master. Questo è il maestro che parla. Quanti discepoli sono qui? Oh pastore, ma com'è dura questo messaggio. Questa mattina è durissima. Mi sento come la pasta che hai detto tu, ma sotto 20 mattarelli pesanti e di metallo. Io non ce la posso fare. È vero, io e tu non ce la possiamo fare da soli, ma con la grazia dello Spirito Santo noi possiamo farlo. Alleluia. Sapete chi è che si è consegnato nelle mani degli aguzzini? In questa storia. Lo stesso che doveva condonare il debito, lui stesso si è consegnato nelle mani degli aguzzini. E mentre era lì poteva dire, liberami padrone, liberami Dio. Ti dico una cosa, questo luogo è l'unico luogo dove Dio non può intervenire nella tua vita fino a che tu non glielo consenti. In altre parole, tu sei lì per la tua mancanza di perdono e non puoi uscire da lì fino a che tu non decidi di perdonare. Fratelli, voglio che noi lo comprendiamo per bene. Fino a che tu rimani lì e non decidi di perdonare, Dio non può intervenire per tirarti fuori da lì. Sai perché? Perché ti ci sei consegnato tu. Perché hai deciso tu, perché la mancanza di perdono è una tua personale decisione. E come tu hai deciso di non perdonare, tu puoi decidere di perdonare. Che rivelazione! Perché tu hai deciso di non perdonare. E siccome l'hai deciso tu, tu puoi anche decidere di perdonare. Sì? E tu dici: Signore, liberami da questa prigione, liberami dagli aguzzini, ma ti ci sei consegnato tu. E Dio è lì che dice: muoviti, esci da questa condizione, accetta il mio perdono, rilascia il perdono sugli altri. Oh, e mentre tu preghi quotidianamente, lo Spirito Santo ti dà rivelazione, e mentre tu dici: oh Signore, io vero, io ti chiedo perdono, e nella stessa misura in cui io ti chiedo perdono per tutti i miei errori, io so che altri le faranno nei miei confronti, e quindi avrò una buona attitudine per perdonare. E quando tu fai questo, tu ti stai sganciando dalle mani di quegli aguzzini, ed ecco che Dio può intervenire con la sua grazia nella tua vita. Velocemente, sei cose come tu perdoni, perché questa mattina sono sei punti, non lunghi, sono sei cose che vi voglio dire di come tu questa mattina approccerai il perdono. Dillo: io approccerò il perdono. Uno, il perdono è una decisione, non c'entra niente il tuo sentimento. Ah pastore, ma io voglio perdonare, e beh, se poi lo voglio fare col cuore, perché sennò sono ipocrita. Ok? Aspetta i tuoi sentimenti, aspetta altri 20 anni, aspetta altri 30 anni e vedi se quel sentimento è andato via. Noi non amiamo per sentimento, noi amiamo per comandamento, noi amiamo per decisione. Io perdono per una decisione. Ti voglio dire una cosa, ascoltami, tu non hai il controllo delle tue emozioni. Tu non hai il controllo delle tue emozioni, te ne sei reso conto? Tu non hai il controllo di ciò che tu provi, non ce l'hai il controllo. Tu hai una cosa che puoi controllare. Quando Gesù era nel Getsemani, i suoi sentimenti erano in subbuglio, il suo stato d'animo era per la pressa, era completamente confuso, ma quello che lui ha detto è: non la mia, non la mia, non ha detto non i miei sentimenti ma i tuoi. Non ha detto non i miei sentimenti ma i tuoi. Non ha detto voglio provare quello che tu mi stai dicendo di provare, perché sennò sono ipocrita. Il cervello che si muove. Tu non sei al controllo delle tue emozioni. L'unica cosa che tu puoi controllare è la tua volontà. Quindi il perdono è una volontà, è una decisione, perché tu hai compreso la parola di Dio, l'hai udita e la vuoi ubbidire senza che il sentimento c'entri nulla. Ubbidisci alla parola di Dio, prendi la decisione di perdonare e il sentimento seguirà. Due, riconosci che hai bisogno di perdono mentre ti alzi in piedi. Non dire: ah, io non riconosco. Ascoltami, ascoltami. Non dire: io non riconosco. Non mi riconosco in queste parole. Io non ho mancanza di perdono. Non ingannare te stesso. Se ci sono delle cose a cui tu pensi quotidianamente, delle cose che ti fanno stare male, che hai messo da parte, delle cose per cui devi chiedere perdono, e tu non chiami questo mancanza di perdono, non chiami questo perdono, ma li chiami affari, li chiami fattucci, cose che sono successe ma non ci penso più. Tu stai ingannando te stesso e tu stai tenendo ancora le porte aperte. Alleluia. Non ingannare te stesso dicendo che il tempo sanerà o guarirà ogni ferita. È una bugia, dico me, è una bugia. È una bugia che ci hanno insegnato. Il tempo non guarisce un bel niente. Il tempo non guarisce un bel niente. È il sangue di Gesù che guarisce. È il sangue di Gesù che libera. È il sangue di Gesù che cura le ferite. Non è il tempo. Non è la distanza. È il sangue di Gesù. Alza le tue mani, di è il sangue di Gesù. 3. Sottomettiti a Dio e alla sua parola. Ascoltami. Sottomettiti vuol dire che se Dio ha detto così io lo faccio, non mi interessa come, perché, non mi interessa il mio sentimento, non mi interessa il mio pensiero. Se Dio lo ha detto, io lo faccio.
Perché come mi ha detto di credere col cuore e confessare con la bocca per ottenere salvezza, tutte le altre cose, se lui mi dice di dichiararle, di crederle, io lo faccio. Perché da lì sono partito e in quel modo continuo. È lì che siamo ipocriti. Se pretendiamo di ricevere la salvezza eterna dichiarando col cuore e confessando con la bocca una volta e tutto il resto no, lì ci vuole il mio sentimento. Ma chi è che vi ha convinto? Quale sentimento vi ha convinto quando avete ricevuto Gesù nel cuore? È lo Spirito Santo che vi ha convinto di giudizio, di giustizia e di peccato. Ed è lo Spirito Santo che questa mattina ti dice: perdona, perdona, cancella il debito. Non ti aspettare che questo debito venga ripagato, perdona. Oh, ma non mi ha chiesto perdono. Questa mattina io ti sfido, perdonalo nel tuo cuore, perché sei libero tu per primo. Gesù ti ha perdonato quando ancora tu non gli avevi chiesto perdono. Gesù ha dato Gesù per te quando ancora tu non ci credevi. Gesù ha dato la sua vita e ti ha perdonato anche se tu lo dovessi rinnegare. Pietro e Giuda lo rinnegarono entrambi. Pietro peccò di più di Giuda, perché almeno Giuda lo fece in privato, Pietro lo disse pubblicamente. Lo tradì. Ma guardate che succede quando lasciano. Pietro lascia che il perdono entri nella sua vita. Riceve il perdono da Dio e diventa l'apostolo del Nuovo Testamento. Giuda non riesce a perdonarsi, non riceve il perdono, non entra nel perdono divino e si uccide. Fino a che noi non comprendiamo che abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio, mai andremo a perdonare gli altri. 4. Questa mattina prendi una decisione specifica di perdonare, non per sentimenti. Tu questa mattina prendi una decisione specifica. Alleluia. E tutti quelli che volete prendere questa decisione, gli ultimi due punti ve li dico mentre siete qua davanti. Non prendete più appunti, prendetevi al limite il CD dopo. Ma tutti quelli che questa mattina volete prendere questa decisione di perdonare, perché avete e vi siete accorti di avere mancanza di perdono nella vostra vita, venite velocemente qui davanti, velocemente. Velocemente qui davanti. Se c'è questo nel tuo cuore, sì, molto tranquillo, molto semplice. Ole tele, chiele bacala. Se c'è qualche cosa che quando tu senti ti irrigidisci, c'è qualcosa che quando tu ascolti i nervi ti vengono a fuori di pelle, c'è qualcosa nella tua vita che si identifica con mancanza di perdono. Se non puoi mai affrontare certi argomenti, che subito ti irrigidisci, che subito ti innervosisci, c'è mancanza di perdono nella tua vita. Ci sono malattie, che infermità che noi ci teniamo nel corpo causate da mancanza di perdono. E quando tu prenderai la decisione di perdonare, tu vedrai queste malattie scomparire dalla tua vita. Alleluia. Thank you.